giovani, hashtag comunicazione.
Le 13:28:40 in questo istante. Buon mercoledì a tutti dai programmi della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da Mario Mirasola, e saluto subito e ringrazio il gruppo di lavoro in regia qui dallo studio 5 di Trieste, Maddalena Lubini appunto in regia e Mauro Cumin che ci segue per la parte tecnica. Oggi iniziamo con la terza e ultima parte di Esistenze Solo Voce, le età della vita a confronto, questa volta sui gusti musicali. Protagonisti saranno gli studenti dell'Istituto Professionale Statale Mattioni di Cividale del Friuli a confronto con una signora, non voglio dire di una certa età, ma insomma una signora non più giovane, delle valli del Natisone. A seguire molti ospiti del liceo scientifico Marinelli di Udine, che sono peraltro già qui presenti in molti nello studio 5, e di questo però ne parliamo tra un attimo. Quindi iniziamo con la musica e poi subito con Esistenze.
Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. And terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a bloodless year. I'm a man of three fears. Integrity, faith, and crocodile.
Signora Paola, quando si dice musica, a lei che cosa viene in mente come prima cosa?
Emozione, sì, emozione, sensazione, ricordi.
Ci sono delle musiche che hanno in qualche maniera segnato la sua vita da bambina in poi?
Ma io ho diverse canzoni legate proprio a dei momenti della vita, dell'infanzia e anche dell'adolescenza soprattutto. Mio papà era direttore di coro, per cui io sono nata con le canzoni popolari di chiesa anche, e quindi ho sentito queste canzoni qua. Poi naturalmente è arrivata la radio nella mia famiglia e allora lì le musiche si sono ampliate e quindi abbiamo potuto ascoltare tutte le canzoni del periodo. Erano quelle che piacevano alle mie sorelle, che erano più grandi di me, e che erano quelle che piacevano anche a mia mamma, a mio papà, e avevano dei generi che poi si sono evoluti con la mia adolescenza e sono diventate le canzoni che poi piacevano a me. Le musiche dei Beatles, le musiche dei cantanti Baglioni, Morandi, ci sono le musiche dei Complessi, Rox, Equipe 84, i Nomadi, i Pooh.
E si condivideva un certo tipo di musica?
Assolutamente sì. Cantare insieme era una cosa che scaldava il cuore.
C'è una canzone che ha segnato particolarmente un momento d'amore della sua vita?
Sì, con mio marito, la canzone di Donatello, Malattia d'amore.
Abbiamo sentito canzoni diverse sicuramente da quelle che ascoltate voi. Quali sono le vostre, quelle di oggi?
Di solito i giovani adesso ascoltano molto di più la musica rap e trap.
Ci sono però delle canzoni che poi tornano ciclicamente nei decenni. Ad esempio Baglioni, come citava Paola prima, è tornato anche con canzoni recenti. L'abbiamo visto anche al Festival di Sanremo.
Boh, credo che comunque magari anche tipo Pink Floyd, così, Beatles, tornano sempre perché ai ragazzi magari possono piacere.
Personalmente non ascolto musica italiana, cerco di concentrarmi sulla musicalità dei brani, cioè della musica e non sul testo. Posso fare degli esempi quali Flow, che è un gruppo non inglese ma giapponese, proprio per il fatto che non posso comprendere le loro parole.
Di solito ascolto genere classico oppure musica pop. Non ascolto artisti o pure generi in particolare, però mi piace molto la musica classica perché faccio parte anche del coro della chiesa.
Molti di voi non ascoltano, per esempio, la radio?
Beh, sulle applicazioni come Spotify o anche l'Apple Music vengono stilate delle liste dove vengono messe varie canzoni. E in base alle canzoni che ci sono lì, quelle che colpiscono magari un primo ascolto anche solo come un titolo, vengono poi aggiunte ai nostri gusti o comunque alla nostra playlist.
Il metodo attuale, la cosa più comune da fare quando esce una nuova canzone o quando si ha del tempo libero è andare su internet. Ormai è diventato quello il posto in cui si vanno a cercare le canzoni e non si ascolta più in radio o in un negozio di dischi.
Io conosco persone che scrivono canzoni, testi e si sono anche buttati appena nel mondo della musica. Si esprimono molto le emozioni o quello che si è passato, cioè cose belle e cose brutte.
Che sensazioni ti dà la musica?
Boh, emozioni forti e alcune volte se sono cose che ci colpiscono di più o che ci rispecchiano. Ero migliore amica di una persona, questa persona mi ha trattato malissimo pensando di farmi star bene, però in verità mi ha fatto solo soffrire e questo è diventato il testo di una canzone.
Gianna viene dalle Valli del Natisone. Quando hai iniziato a sentire musica a casa, quando era bambina?
I miei nonni avevano un'osteria e mio zio aveva portato un giradischi dalla Germania con tanti dischi. Ci trovavamo la domenica, ragazzini, ragazzine, così, e ascoltavamo ogni genere di musica. Era l'unico giradischi in paese. E lì ci trovavamo e si ballava anche. Sì, abbiamo imparato lì anche a ballare.
Andavano molto di moda le canzoni melodiche.
A me questo genere di musica non piaceva. Cioè i cantanti melodici non mi sono mai piaciuti. Mi piacevano i Pooh, i Nomadi, anche i Beatles, i Rolling Stones, sì. Musica da discoteca. Ecco. Una tra le tante che mi ricordo, Bandiera Gialla.
Per lei c'è una canzone che ha segnato la vita in qualche maniera?
Emozioni di Battisti.
Ci sono delle musiche popolari, soprattutto nei piccoli centri del Friuli e naturalmente anche in altre regioni d'Italia, che hanno segnato un po' anche la storia delle tradizioni popolari.
Ma sono tante nella nostra tradizione popolare, che sono nel nostro dialetto sloveno, no? E sono tante canzoni popolari. Le sentivo da bambina e che le cantiamo ancora.
Gorando il popo, stabili mojo ljubco. Gorando il popo, stabili mojo ljubco. Gorando il popo, stabili mojo ljubco. An zwei, drei, warnita jo nazaj.
Cari genitori, rispondo alla vostra cartolina e sono molto contento che tutta la famiglia sta in ottima salute. Così sperate di me. Voi dite che fino a 19 anni non posso venire a casa. A me non mi importa nulla adesso. Non vi dirò più niente di casa. E non verrò più, fino a quando non mi mandano. Cari genitori, qui per le feste di Natale a tutti i miei compagni arriva qualche cosa. Guardate se potete fare il possibile di mandarmi un piccolo pacco con delle frutta, tanto per fare vedere che anch'io non ho nulla. Salutate tutta la famiglia per conto mio. Un caldo bacio a voi, Carlo.
La sottoscritta minorenne, priva di ogni affettuosa e vigile assistenza, si è ingolfata da tempo nella via della perdizione e del vizio. La di lei madre, da lunga data, si è gettata alla vita perduta, obliando ogni affetto e ogni dovere. La detta minorenne, pertanto, convive in casa del patrigno, che per la sua età tardissima non può esserle di assistenza e di aiuto, e della sorella, che è anche essa una donna di liberi costumi. Costei, anzi, nelle campagne adiacenti a questo comune, ove sono riuniti e accantonati un gran numero di militari, accompagnata la sorella, la induce con la corruzione e con l'esempio a far continuo e indegno mercimonio del suo tenero corpo, già avvizzito dalla turpitudine e dall'abbiettezza. Quest'ufficio non ha mancato di fidare la minorenne stessa e la di lei sorella a riprendere la via dell'onestà, del lavoro e del bene, facendo sorvegliare nei limiti del possibile i casolari di campagna che è la loro umile dimora, il luogo dei suoi osceni convegni. Ma l'una e l'altra, dimentiche di ogni sentimento di onestà e di pudore, hanno senza ritegno persistito nella vita perduta. Libera da ogni freno e da vigile e affettuosa cura, perché la sorella da poco tempo è stata ricoverata in codesto betofodrio, per gravarsi del frutto di illegittimi amori, essa va scorrazzando ogni giorno per gli accampamenti militari senza più ritegno e pudore, e di notte si allontana di casa senza più ascoltare i rimproveri del vecchio padrigno, incapace a correggerlo. Anche per le insistenti richieste di quest'ultimo, prego Vostra Signoria Illustrissima di affrettare l'ordinanza di ricovero della predetta minorenne in casa di correzione, per evitare la completa rovina di esso. Il sottoprefetto.
Sono le 13.43 e 21. Questo è stato un esperimento in diretta di due ragazzi del liceo scientifico Marinelli di Udine che hanno letto degli stralci da delle lettere che fanno parte di un lungo lavoro durato un anno e che, del quale parleremo adesso. Il titolo, innanzitutto permettetemi di dire bravissimi, perché leggere in diretta con un sottofondo, quindi grazie Nicolas, grazie davvero Anna. Minori discoli, questo è il titolo in realtà del nostro incontro di oggi, sono stati dei bambini, degli adolescenti affidati ai tribunali, agli istituti di correzione, come abbiamo appena sentito, considerati ribelli, considerati fuori dalla norma, indisciplinati, probabilmente colpevoli, sì, di furti, rapine, atti e comportamenti, come viene scritto, immorali, abbiamo appena sentito dalle parole di Anna, ma questo era, come dire, la guerra. E quando parliamo di guerra, parliamo della prima guerra mondiale. Grazie a Marcella Zampieri, docente di storia e filosofia del Marinelli stesso, benvenuta, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, che ha coordinato questo lavoro che adesso racconteremo meglio. Saluto quindi e ringrazio Nicolas, saluto Anna che ci hanno letto veramente anche con emozione e con intensità questi stralci dalle lettere, e saluto anche gli altri ospiti qui nello studio 5 di Trieste, ma io inizierei con la professoressa Marcella Zampieri, proprio perché da un lavoro che parte dall'alternanza scuola-lavoro avete svolto un'attività lunga un anno che li ha portati poi anche alla costruzione di un ebook.
Certo.
Quindi io le chiederei anche in qualità di docente di storia di inquadrarci il periodo, perché parliamo dei primi del Novecento.
Va bene, grazie dell'invito. E stiamo parlando di un progetto che da 3 anni il Liceo Marinelli ha attivato. È un progetto ambizioso, però è fatto direttamente dagli studenti. È un laboratorio di storia contemporanea. Abbiamo iniziato chiedendo agli studenti di aprire i cassetti di famiglia e di cercare dei documenti inediti dei nonni o dei parenti, e il primo anno di attività abbiamo lavorato e pubblicato su documenti di famiglia, appunto. Abbiamo anche pubblicato un libro che si intitola Eroi in ombra, e lo scorso anno abbiamo scelto di lavorare su questi documenti di archivio, sui documenti dei minori discoli.
Minori discoli che non a caso prendono il titolo da quanto si scriveva veramente all'epoca, lavorando all'archivio di Stato di Udine.
Sì, i minori discoli è un'espressione che usava la giustizia.
Esatto.
Sono i ragazzi sotto i 21 anni era la minore età, considerati irrecuperabili, che su richiesta della famiglia o nei casi peggiori delle forze dell'ordine, del prefetto, venivano inviati su decisione del presidente del tribunale alle case di correzione. È uno spaccato di storia del sottoproletariato urbano, prevalentemente di Udine. Sono storie bellissime di ragazzi che amavano la vita, ma non le circostanze in cui erano costretti a viverla. Siamo in tempi di guerra, la popolazione di Udine è raddoppiata rispetto alla normalità, e per le bambine, soprattutto per le ragazze, i pericoli sono enormi.
Sto pensando a quante analogie anche con il presente, no? Sia per le rapine, sia per appunto altre questioni, quando c'è di mezzo la povertà. Ma Udine all'epoca era stata considerata la capitale della guerra, vero?
Sì, Udine era considerata la capitale della guerra, ed erano già dal 1914 arrivati in città tutti una quantità enorme di soldati, e anche tutto lo Stato Maggiore dell'Esercito era allocato in tutti gli edifici più importanti della città.
È importante anche aprire, so che poi l'hanno fatto fisicamente, le porte dell'archivio di Stato. Molti di noi conoscono dal nome che cos'è l'archivio di Stato, credo che molti, moltissimi di noi non ci siano mai entrati. Di archivi di Stato ne abbiamo molti, no? Anche nella nostra regione, preziosi. Prezioso sicuramente il vostro lavoro, preziosi sicuramente i documenti che voi avete trovato.
La nostra scuola è edificata insomma, a fianco dell'archivio, e dove abbiamo incontrato una collaborazione straordinaria da parte degli operatori che ci hanno proposto questa attività su fascicoli che nessuno aveva mai aperto prima di noi. Sono faldoni che erano tutti dove i documenti erano tutti compressi senza aria, e man mano che noi li abbiamo sfogliati, li abbiamo aperti e abbiamo scelto quelli che contenevano più materiale, comprese anche alcune foto, si sono aperti, ecco.
Un anno di lavoro, da questo appunto un libro prima, poi un ebook successivo. Io vorrei sentire anche l'esperienza dei ragazzi, li sentiremo fra un attimo perché ne abbiamo anche altri che ci raggiungeranno a questi microfoni dopo un momento di musica, ma visto che abbiamo Nicolas che fa parte del gruppo teatro del Liceo Marinelli, abbiamo Anna che ha lavorato, credo, per questo progetto, vorrei chiedere anche a loro l'impressione che vi fa parlare di vostri coetanei. Certo, 100 anni fa il mondo era completamente diverso, le storie di ordinaria violenza sulle donne o di furti, di rapine, dettate però, bisogna anche sottolinearlo, non dalla delinquenza classica e comune ma probabilmente dalla fame, sono rimaste le stesse. Anna, che cosa ne pensi, visto che sei anche una giovane donna ormai?
Cioè, sicuramente questo progetto ha fatto sì che che tutti si rendessero conto del fatto che non c'è tanta differenza nel momento della difficoltà, non c'è differenza dai tempi o dai modi. Le cose che succedono sono le stesse, sono orribili allo stesso modo, e forse ci si sente un po' meno soli.
Questo fa riflettere, sentirsi un po' meno soli, perché forse abbiamo bisogno di sentirsi più vicini l'un l'altro. Abbiamo visto una grande tragedia artistica l'altro ieri, e stranamente tutto il mondo così diviso, soprattutto dei social, così diviso soprattutto della politica, si è visto unito in una grande tragedia, per fortuna non con vittime ma con tanti danni ingenti dal punto di vista artistico e culturale, ma anche come simbolo di una città e anche per chi è credente della cristianità europea. Quindi forse, Nicolas, abbiamo bisogno di sentirsi più vicini, come diceva Anna, e soprattutto tu che fai parte del gruppo teatro l'hai interpretata con il cuore, quindi l'hai sentita un po' tua questa storia di questo ragazzo che in realtà forse era anche un po' polemico con la famiglia, chi lo sa. Certo è che non aveva proprio nulla, non riceveva proprio nulla.
Sì, assolutamente. Onestamente, sì, in questo periodo abbastanza buio, onestamente, di divisione, cioè, dovremmo tornare a essere un po' più vicini, soprattutto noi anche ragazzi, visto che soprattutto si vede una sorta di distanza tra le altre generazioni che onestamente può anche portare a ingenti danni anche per la nostra cultura, perché se non c'è contatto tra le tra le varie fasce di età non c'è tramandare
l'intergenerazionalità,
esatto.
Come si usa a dire, a me una parola che a me non piace molto, però rende perfettamente l'idea. Tu come l'hai sentita questa storia di questo Carlo?
Io ho visto questo ragazzo che praticamente ha sofferto tutta la sua infanzia, ho letto con una madre che non provava affetto verso questo ragazzo, e con un padre che era ignoto, non si sapeva chi fosse, e quindi ha vissuto con un patrigno che era molto violento, e quindi si vede già quanto può essere traumatica un'infanzia del genere, e ovviamente non può che finire nel degrado come situazione. E infatti questo ragazzo si è messo a rapinare per Udine, si è messo a creare ingenti problemi per la città, tanto che hanno dovuto provvedere esiliandolo in questo...
Abbiamo capito un po' anche dal linguaggio, un linguaggio un po' arcaico, ma anche il linguaggio ufficiale della giustizia lo era. Professoressa Zampieri, per capire anche un po' tutto il lavoro che sta intorno al vostro progetto. Lei mi ha detto che 3 anni fa avevate iniziato lavorando con i ragazzi e chiedendo loro di aprire i cassetti della famiglia. Che cosa è uscito?
Il primo anno sono usciti un diario di guerra, un diario di un IMI, internato militare italiano, di un militare che dopo l'8 settembre era stato fatto prigioniero dai tedeschi.
Quindi parliamo della seconda guerra
della
mondiale.
Della seconda guerra mondiale, sì. E poi un quaderno di memorie scritto alla fine degli anni 50, scritto da un nonno che aveva vissuto la seconda guerra mondiale. Li abbiamo trascritti, li abbiamo studiati, li abbiamo contestualizzati con dei saggi introduttivi che i ragazzi hanno scritto e poi, grazie alla donazione di una nostra collega, li abbiamo pubblicati.
Questo è importante anche perché fissiamo un po' la storia, in questo caso la storia del Novecento, che è una storia, il secolo breve, ma è una storia importante proprio per le molteplici sfaccettature. Del resto non sarò io a dire nulla a lei che è docente di storia, ma è stato importante, credo, salvare un po' queste storie, perché poi, come dire, riusciamo a tramandare a loro, a queste generazioni degli anni 2000, e noi ci auguriamo anche che loro le tramandino alle generazioni future, a quelle generazioni che verranno.
Se posso aggiungere, la storia studiata in questo modo, dalla piccola storia alla grande storia, è molto più avvincente e affascinante per i ragazzi, che conoscono direttamente, a partire dalle loro storie, dalle storie delle famiglie o da documenti inediti, conoscono direttamente dei frammenti di storia e riescono a ricostruire il contesto. Stiamo pubblicando in questi giorni, se posso aggiungere, il prodotto dello scorso anno di attività, che è un piccolo libretto sulla storia di un partigiano innamorato che ha lasciato 3 lettere d'amore scritte alla sua fidanzata e finora inedite, che la Biblioteca Guarneriana, con cui abbiamo una grossa collaborazione, ci ha dato attraverso il professor Angelo Floramo,
che noi ovviamente conosciamo.
Certo.
Allora, la scuola, il Liceo Marinelli, è una scuola con molteplici attività. Non c'è solamente il teatro, come abbiamo sentito dalla voce, dalla voce di Nicolas, ma c'è anche altro, quindi io chiedo alla regia di far sentire il primo brano che i nostri amici hanno portato per noi.
Yeah.
Torniamo in studio, sono le 13.59, 18 secondi, ancora con il Liceo Marinelli, ancora per parlare di minori discoli, ancora con gli studenti, gli insegnanti, Marcella Zampieri. Io saluto Angela Schinella, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Docente di storia e filosofia nel medesimo liceo. Diamo il benvenuto anche a Elisa Gasperini e Andrea Blancuzzi, benvenuti, saranno loro a raccontarci un po' delle esperienze dirette di quanto hanno lavorato per quest'anno. Se sentite dei rumori, come probabilmente state sentendo in diretta, sono due ragazzi, ovvero Federico e Francesca, che stanno lavorando per il social di Instagram e anche penso per il gruppo Facebook della scuola del Liceo Marinelli, certo. Perché in diretta ci stanno trasmettendo, sì. Tramite il vostro istituto. Professoressa, sì. Schinella, allora, una scuola che, come dire, sta al passo con i tempi, mi verrebbe da dire impropriamente.
Assolutamente,
in realtà
sì.
Molte scuole, quasi certo, tutte, stanno certo, al passo con i tempi. Certo sì. Che siamo passati da aprire sì. Simbolicamente e non le porte di un archivio di Stato, sì. Ma a sentire teatro, la musica che abbiamo appena sentito è una musica sì. Che è di Jimi Hendrix, ma che i vostri ragazzi hanno cantato sì. E suonato.
Certo, noi abbiamo un coro, il Marinelli Gospel Choir, che interpreta e rappresenta anche visivamente, oserei dire, prestigiosi brani, non solo gospel, ma un repertorio molto ampio, e lo fa, insomma, con fini benefici, ecco, per una certo. Raccolta anche di denaro, a fini benefici, a scopi benefici. Ed è un coro che vede, insomma, la possibilità di esprimere attraverso il canto, attraverso la musica, le competenze, le ricchezze che i ragazzi portano. Quindi è per noi un motivo di vanto, un elemento.
È un motivo di, sicuramente di sì. Orgoglio. Tornando invece a noi e a questo lavoro, prima la sua collega Marcella Zampieri ha parlato di grande e piccola sì. Storia, nel senso che noi siamo partiti da piccole storie che però rappresentavano molto chiaramente il tessuto suburbano della città certo. Di Udine durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, probabilmente anzi prima dello scoppio della Prima Guerra certo. Mondiale. Tutto questo fa parte dell'alternanza sì. Scuola-lavoro.
Esatto. Noi lavoriamo ormai da 4 anni con i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che adesso non si chiamano più percorsi no. Di alternanza scuola-lavoro, ma percorsi orientativi, diciamo. Sì. Ecco, hanno questa...
Anche la durata può essere variabile,
la durata
no?
Sì, da 200 ore per i licei siamo passati ad almeno 90 ore. Ecco,
quindi c'è un taglio.
C'è un
certo
taglio.
Che è un bel lavoro per voi, un lavoro in più. Sì. Ma le soddisfazioni come queste si notano, si percepiscono, soprattutto non rimangono dentro le mura di una scuola.
Questo
credo che sia un obiettivo, no?
Questo è il senso per noi, aiutare i ragazzi a uscire anche dalle aule e creare dei percorsi di approfondimento e soprattutto di apprendimento attraverso il rapporto con il territorio. Ecco, ci tengo a dire che questi percorsi hanno anche una valutazione, e quindi quello che è un apprendimento meno, se vogliamo, formale, può avere comunque una fonte di ricchezza, di studio e di lavoro in contesti diversi, che sono appunto contesti legati al territorio, non solo legati alle aule del liceo, per cui per noi hanno un valore veramente altissimo. Sì.
E certo, ovviamente ci sono altri progetti, non sì. Solo questo sì. Di minori discoli, ma noi l'abbiamo scelto perché ci piaceva un po' anche raccontare storie nelle storie, come si diceva prima. C'è un contatto con l'ANPAL, che è l'agenzia sì. Del Ministero del Lavoro, no?
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive ecco. Del Lavoro, sì. Diciamo che l'ANPAL ha avuto appunto un incarico, possiamo chiamarlo così, certo. A livello ministeriale, e si occupa di sviluppare sviluppare e promuovere delle azioni con le scuole. Ci sono circa 1500 scuole in tutta Italia che hanno aderito a questo tipo di lavoro e il Liceo Marinelli è una di queste scuole italiane. E diciamo l'obiettivo è quello di promuovere dei percorsi di orientamento significativi per i liceali, quindi noi siamo veramente riconoscenti anche all'ANPAL che certo. ci dà e ci permette dei contatti sul territorio.
Ed è stata la stessa agenzia che ci ha sì. messo anche in contatto, no?
Esattamente.
Andrea, sì. tu mi hai parlato poco prima che iniziassimo questa diretta di quello che è un lavoro che parte dalle competenze. Prima di tutto, mi dici come hai vissuto questo momento così importante anche per uno studente di 18-19 anni?
Beh, sì, devo dire che è molto interessante, soprattutto per chi non c'è mai stato, essere qui alla radio a parlare del nostro progetto.
Penseranno che ci siamo messi d'accordo e che te l'ho chiesto io per tirare una volata. Noi non è così, eh? No. No, ecco.
E quindi sì, devo dire che pensare che da dei semplici documenti siamo arrivati fin qui è abbastanza curioso e interessante, ma questo non è l'unico degli eventi ai quali abbiamo partecipato
esatto.
come appunto artefici di questo percorso. E innanzitutto possiamo partire dicendo che abbiamo partecipato a una premiazione che metteva a confronto vari percorsi di alternanza di varie scuole della regione, di vari istituti. E che questo concorso organizzato dalla Camera di Commercio di Udine ci ha visti arrivare primi e quindi abbiamo vinto appunto questa piccola competizione con altre scuole, ma questa non è l'unica delle varie attività a cui abbiamo partecipato. Infatti il 14 ottobre, che è la giornata nazionale di apertura degli archivi di Stato,
sì.
Abbiamo avuto la possibilità appunto di permettere al pubblico di ascoltare una nostra presentazione riguardante appunto il progetto e inoltre
quindi davanti
anche
al pubblico,
esatto,
davanti a un pubblico.
Esatto. E quindi abbiamo anche potuto diciamo raccontare le storie di quelli che sono questi minori discoli e di permettere anche a un numero maggiore di persone di conoscere il nostro progetto fino ad arrivare appunto a oggi con un numero ancora maggiore di individui.
E saranno maggiori anche dal punto di vista social, perché chissà
esatto.
quanti ci stanno ascoltando. Poi glielo chiederemo naturalmente a Federico e a Francesca, vediamo se ci danno qualche indicazione. Comunque sì.
L'ultimo evento, anzi il penultimo potremmo dire, che ci riguarda, è stato compiuto appunto solo poche settimane fa, se non sbaglio. Infatti alcuni studenti della nostra classe hanno partecipato a una trasmissione con una TV locale riguardante appunto delle eccellenze della nostra scuola, del Marinelli, dove appunto abbiamo appunto esposto anche il nostro stesso progetto, che ha appunto anche il riscontro lì. E infine, però forse ne parlerà meglio Elisa, avremo la possibilità in autunno di pubblicare quello che è lo scopo finale diciamo del nostro lavoro, ovvero un ebook che riassume sostanzialmente tutte le fasi del progetto.
Mi parlavi però di competenze, partendo dall'analisi, competenze anche di comunicazione o comunicative. Ce lo riassumi velocemente in un minuto e mezzo?
Sì, certamente. La prima competenza a livello base è di tipo riguarda le ricerche che abbiamo fatto. Infatti, a partire da documenti scritti magari in modo di difficile comprensione, siamo riusciti ad estrapolare delle informazioni che comunque si sono rivelate utili in seguito ad averli trascritti e raccolti in delle schede analisi di tutti i dati. E appunto questo si ricollega a delle competenze riguardanti l'analisi stessa dei documenti, appunto, che ci ha permesso di cogliere delle implicazioni che magari vengono spesso trascurate nel leggere dei semplici documenti, implicazioni che riguardano appunto la grande storia partendo dalla piccola storia. E appunto la parte principale secondo me riguarda le competenze a livello comunicativo che abbiamo potuto appunto apprendere. Facile, esperienze come quella di oggi ci permettono di migliorare di gran lunga sotto questo punto di vista.
Abbiamo visto i vostri due colleghi, i vostri due compagni, che hanno letto in diretta, insomma, è stata una bella dose di coraggio, ma anche di forza, perché non è facile con una musica in sottofondo, e ce l'hanno fatta, devo dire, in maniera egregia. Elisa, mi racconti qualcosa della tua esperienza? Dobbiamo anche far sentire ancora una musica, ma intanto un piccolo assaggio.
Personalmente ho vissuto questa esperienza in diciamo in maniera molto coinvolta, perché effettivamente, come era stato già detto, abbiamo affrontato realtà che sono sì lontane, ma si riflettono nei tempi odierni. In più ci ha fatto rimanere basiti molte volte anche il fatto che questi minori venivano rinchiusi in queste case di correzione.
In che condizioni, no? Igienico-sanitarie, la fame, sì. No? Non pensiamoci, perché sarà stata una situazione terribile.
Esattamente, ma non solo per furti o per altri crimini che erano stati detti prima, ma molte volte anche semplicemente per una questione di povertà delle famiglie, di genitori che non riuscivano a farsi carico dei propri figli, e quindi questa realtà ci ha
magari
fatto
aprire
gli occhi.
Lì qualcosa mangiavano, vuoi dire?
Esattamente, molte volte non riuscivano appunto a sfamare, dato che c'era un certo numero di figli da mantenere, e venivano mandati in queste case di correzione.
E noi siamo qui oggi, alle volte, forse spesso, a buttare via la roba, no?
Dando
a scartare certi cibi perché non ci vanno più. Dobbiamo preoccuparci, no? Perché nel mondo esistono realtà come questa ancora oggi.
Esattamente, esattamente. Molte volte diamo per scontato quasi cose che effettivamente non lo sono, e a quel tempo non lo erano affatto. Infatti ci
Quindi un coinvolgimento personale dal punto di vista tuo, voglio dire, di grande emotività.
Sì, direi che è la parola corretta, anche perché...
Senti, ne hai parlato a casa, in famiglia, di questo? Ti sei fatta raccontare qualcosa dai nonni o da persone più anziane? Non di queste storie, ma di storie che riguardano un po' la vita della tua famiglia, il territorio all'interno del quale loro vivevano.
Certamente, certamente ha acceso in me la curiosità, infatti andai subito a casa e parlai con i nonni, con la bisnonna. E, è dura raccontare per loro, perché effettivamente noi ci siamo trovati davanti dei documenti, però raccontarlo di persona è stato quasi problematico per loro, perché comunque si richiamano alla memoria momenti magari anche dolorosi o difficili della propria vita.
Sì.
Però comunque mi ha dato l'input per scoprire nuovi tasselli della vita dei miei familiari.
Quindi mi sembra di capire, lo dicono le nostre due insegnanti, che non ci fermeremo qui, perché loro hanno voglia di continuare.
Certo, assolutamente. Il laboratorio di storia contemporanea è un laboratorio, di conseguenza per sua natura è sempre aperto a nuove ricerche, nuovi studi.
A ingressi, a uscite, ma insomma.
Assolutamente, sì, ecco.
Allora, io direi, abbiamo ancora qualche minuto, ma siccome c'è anche questa produzione musicale importante, oltre che quella teatrale, ascoltiamo ancora un frammento e poi spieghiamo che cos'è. Prego. la lasciamo in sottofondo, questa I'm Love the Lord è un gospel, come sentiamo. Professoressa Schinella, questa sì. È una bella esperienza,
certo.
C'è anche un maestro vero e proprio, sì, che dirige questi nostri amici,
certo,
studenti.
Il maestro è il professor Rudy Fantin, che segue questo coro ormai da tantissimi anni. Tutti i ragazzi si ritrovano lunedì pomeriggio e ogni settimana, settimana dopo settimana, provano e lavorano per una resa ottimale. È bello perché chi esce in quinta
continua.
Ha comunque subito qualcuno che in prima che,
sì, ma probabilmente anche
posto.
Continua.
E continua
a cantare,
certo,
o ad avere esperienze.
Sì.
Elisa, l'analisi del testo, dobbiamo dirla, dobbiamo dire ancora due cose su questa realtà che vi ha portato fino qua.
È importante dire che è stato comunque un progetto che ci ha impiegato molto tempo, perché si è sviluppato in numerose fasi. Non è stato semplicemente un progetto in cui ci sono stati dati dei documenti da analizzare. No, infatti, innanzitutto ci siamo recati personalmente all'Archivio di Stato, dove abbiamo preso visione di circa 80 pratiche, di cui poi ne abbiamo analizzate 40 facendo la foto di ogni singolo documento. Da lì abbiamo proseguito facendo la trascrizione di quei documenti che non erano stati battuti a macchina, quindi di più difficile comprensione, in maniera,
certo,
appunto, che si rendessero più accessibili. Inoltre abbiamo raccolto tutti i dati in delle schede analisi che appunto raccoglievano i dati fondamentali di questi minori, come le date di nascita, l'abitazione e quant'altro, che ha potuto portarci anche a un'analisi più specifica dei vari casi. Inoltre sono stati scritti da noi studenti dei saggi brevi che appunto narrano pari passo la storia dei nostri minori, rendendola coinvolgente, appunto, molto più magari di documenti che semplicemente esplicano delle pratiche. E non ci siamo fermati lì, ovviamente, come era stato anche accennato, e c'è stata la pubblicazione di un ebook che
l'abbiamo già detto, questo
fatti,
sì, certo,
e che poi,
perché quindi si parla di storia, ma si parla anche di altro. L'analisi del testo, i vari componimenti, va a finire nella sfera della lingua italiana, per loro probabilmente anche con aspetti sociologici, no?
Certo.
Mi riferisco a Marcella Zampieri.
Sì, certo. Attraverso lo studio di questi documenti, alcuni studenti già poche settimane fa, pochi giorni fa, stanno partecipando ad un concorso nazionale di letteratura, dove hanno proposto un loro testo a partire dalla base dei documenti, dalla storia di una minore.
Scusi, se sentite degli scatti, Odelia, sono sempre i nostri amici social che inviano al sito del Marinelli, ma probabilmente anche alla pagina Instagram. Sì.
E poi, infine, gli studenti hanno avuto contatti non solo con l'archivio, ma anche con le biblioteche, le associazioni, le istituzioni e persino con archivi o scuole di altre città a cui hanno scritto delle mail per avere ulteriori informazioni,
certo,
sulle storie.
Quindi
dei
un
minori.
Radicamento e una conoscenza maggiore del territorio.
Certo, sì, e sono stati molto bene accolti, bisogna dire che...
E quindi cittadinanza attiva?
Sì, io direi territorio, cittadinanza attiva. Ci tengo tantissimo a dire che questi progetti sono progetti che in qualche modo rendono i ragazzi partecipi, li rendono cittadini di un bene comune, lasciatemelo dire, richiamando i vecchi antichi filosofi, e quindi attraverso il loro lavoro danno e lasciano un contributo di sé per rendere la nostra civiltà, città, il nostro ambiente sicuramente un qualcosa di più ricco. Ecco, per cui credo che veramente siamo nell'ottica dell'arricchimento, e mi piace tanto pensare che tutto questo sia un bene comune che si costruisce,
esatto,
passo dopo passo.
Esatto, quindi porte aperte,
certo,
al Marinelli e all'Archivio di,
sì,
Stato, a questi giovani. Dove vi possiamo seguire? Ovviamente avrete, mi riferisco a Elisa ma anche ad Andrea, c'è il sito della scuola, no? Il,
sì,
sito del Marinelli,
sì,
quindi,
certo,
cliccando su Marinelli viene
www.marinelli.it e poi, sì,
e poi così trovate anche i vari link e i vari progetti.
Certo.
Volevi aggiungere qualcosa? Abbiamo pochissimi secondi.
Semplicemente che appunto è tutto riportato nella pagina del Marinelli su Instagram.
Anche su Instagram.
Ecco, grazie ai riconoscimenti che abbiamo avuto per l'ebook di cui abbiamo detto, in autunno pubblicheremo anche il cartaceo.
E allora voi tornerete a trovarci. Io ringrazio veramente tanto tutti voi, siete venuti da Udine fino qui, grazie. Ma avete portato una bella storia che avrà fatto contenti i nostri ascoltatori. Speriamo. Quindi non posso che ringraziare
grazie
veramente di cuore tutti, anche gli amici che hanno letto prima le lettere dei minori discoli. Ci fermiamo qui, la linea passa quindi a Rock Revolution con Gabriele Medeot. Ci risentiamo, se credete, mercoledì prossimo, stessa rete, stessa ora. Grazie ancora a Mauro Cumina, Maddalena Lubini. Ci risentiamo. Buon pomeriggio.